Sono le 19.28, questa è Radio X Extra Live, oggi è lunedì 28 novembre 1982, sembra di essere tornati nell'82.
Ai tempi di Radio Flash.
Ai tempi di Radio Flash, perché qui oggi abbiamo uno, insomma, di quei giovani,
dei pionieri della radio cagliaritana,
eh? Uno di quei giovani che negli anni 80 andava un po' a scuola e un po' in radio,
e soprattutto in radio,
a parlare di musica new wave, a parlare e soprattutto a passare tempo, insomma, piacevolmente con altri ragazzi e ragazze. Beh, quindi, insomma, ti è piaciuta questa presentazione un po' nostalgica, insomma, un po' così, cioè, non te lo devo insegnare io che ti devi avvicinare al microfono per farti sentire bene e in presenza. Benvenuto, ecco, a Enrico Spanu.
Ricordiamo che stiamo parlando con Enrico Spanu, l'altra persona che vi ha accolto sulle frequenze di Radio X è Andrea Prost, voce conosciuta.
Ecco, allora io devo presentare te, invece tu sei Sergio Benoni.
Io sono la voce sconosciuta, Sergio Benoni, come al solito insieme ad Andrea Prost per iniziare la settimana di programmazione di Radio X, con questo spazio di approfondimento che vi tiene compagnia ogni sera verso quest'ora, verso l'ora dell'aperitivo, e poi viene ripetuta anche la mattina a beneficio dei ritardatari o di chi preferisce ascoltare la radio, questo mentre si fa la barba, dalle 8 del mattino. Extra Live oggi sarà una puntata pressoché monografica, perché abbiamo invitato il nostro amico Enrico, perché da uomo di radio ormai da molti anni Enrico si è trasformato in un uomo di cinema e di produzione audiovisiva.
Allora, intanto, insomma, come ti senti dopo tanti anni di nuovo davanti a un microfono?
Malissimo, sì. Molto impaurito. Hai visto, e poi ho preso un bel accento del nord, riuscivo a dominare un po'.
Hai visto quante cose sono cambiate?
Sì.
Quanto casino c'è in questa radio rispetto a al silenzio religioso che c'era negli studi di una volta, eh? Adesso qua c'è la macchina del caffè in sottofondo, insomma, tanti altri bei rumorini che ci tengono compagnia, perché questa è Radio X Social Club, quindi uno spazio aperto dove facciamo radio, però, insomma, incontriamo anche le persone, facciamo dei live. Proprio oggi abbiamo portato un nuovo pianoforte nello studio.
Ogni giorno si aggiunge un pezzo. La settimana prossima andremo a trasmettere.
Potrei suonarvi
Piazza San
qualcosa.
Siamo arrivati quasi alla saturazione. Però questo pianoforte verticale, insomma, qua ci sta bene. E i nostri amici musicisti all'ascolto ne possono approfittare. Sappiate che c'è un pianoforte nello studio, un pianoforte acustico. E
in che senso? Li facciamo venire qui a suonare?
Esatto. È proprio quello che vogliamo fare. Noi sono delle esche, queste esche che mandiamo in FM per attirare i nostri amici qui a Radio X. Oggi però parliamo di cinema, parliamo di un corto d'autore di cui Enrico è appunto il regista, l'ideatore, insomma, la mente e le braccia, che viene presentato proprio questa sera. Come finisce il programma, Enrico si sposterà insieme a molti di voi al Cinema Odissea, dove c'è la presentazione ufficiale di questo luogo comune.
Allora, ne parliamo, Enrico, insomma, sì, adesso, di questo cortometraggio, di questo documentario, di questo film. Oggi, insomma, è un giorno di festa, perché è il giorno della prima.
Sì, speriamo non sia l'ultima, anche, nel senso che ancora non abbiamo chiaro cosa succederà
il percorso di questo prodotto,
perché in Italia il mondo dei documentari è sempre insomma un po' incerto,
quando uno decide, tu vabbè lavori nella produzione cinematografica, audiovisiva, pubblicitaria da tantissimi anni ormai,
con tanti ruoli diversi.
Però quando decidi di fare l'autore e di produrre un lavoro come questo, poi diremo di che cosa parla questo luogo comune, che film ti fai in testa?
Ma guarda, ci tengo a dire che a 53 anni, questo, dopo invece 25 anni che faccio questo mestiere, è il primo vero lavoro che faccio.
Dove ci hai messo la firma come regista, come autore?
No, è il primo vero lavoro che faccio. Oggi ha cazzeggiato.
È il primo vero lavoro che faccio come autore senza committente, nel senso che per tanti anni il mio lavoro è stato quello di fare documentari, pubblicità e altre cose, sempre con un committente.
Questa volta il tuo committente era il tuo cuore, il tuo intuito, il tuo fiuto.
Sì,
che ti ha portato a decidere di girare un film su che cosa? Raccontiamolo.
Andrea mi aiuterà perché l'ha visto.
Sì.
È un film che parla anche di immigrazione, ma non è un film sull'immigrazione. Io direi che per fare una piccola, un piccolo preludio prima di raccontare la trama, diciamo, è un film che parla della capacità delle persone di incontrarsi, di volersi bene, che scusate questi termini un po', in qualche maniera di coabitarsi con serenità e senza
troppa retorica, senza troppo
eccetera,
sociologia o,
sì,
o chissà che cosa.
Mi sono trovato poi a pensare a questo documentario già da parecchi anni, era il 2008, perché avevo insegnato in una classe delle scuole serali dove c'erano parecchi ragazzi di diversa
provenienza,
e avevo notato che nella classe dove insegnavo, in questo modulo, diciamo, appunto di audiovisivo, insegnavo un po' il rapporto con l'audiovisivo, avevo notato che in questa classe si era creato naturalmente, senza nessuno sforzo tra le persone, già una micro società, un microsistema accogliente. Che condivideva, diciamo, e quindi non era per niente diviso. Le persone piano piano si univano in amicizie, anche nella
della serie, che se gli dai, sì, delle cose interessanti da fare, sì, stimolanti, molti dei problemi che nascono in genere, non soltanto nell'ambito dell'immigrazione ma in generale, sì, si risolvono,
sì,
nel fare qualcosa di bello insieme, no?
Diciamo che una delle tesi portanti di questo documentario è che se le persone non vengono caricate dalle cose che sentiamo adesso anche in televisione, alla radio, dai media, dagli urlatori del problema immigrazione,
più o meno interessati,
eccetera, eccetera. Sì, più o meno interessati. In realtà è tutto molto più semplice, i rapporti umani sono più semplici, le persone
che la gente fondamentalmente in realtà voglia di conoscere,
sì,
di conoscersi,
esatto, la curiosità di conoscersi, a volte di scontrarsi, però,
certo,
per imparare qualcosa. Quindi io mi piace dire che questo è un documentario sul, appunto, sulla capacità delle persone di stare insieme, e voglio dire una cosa subito come premessa, mi piace dire che a questo documentario manca la pill del dolore. Cioè è un documentario che non vuole raccontare.
Non è andato a cercare gli aspetti,
no,
diciamo.
Non è andato a cercare, ma non per una posa o per altro. Ormai siamo invasi, diciamo, da notizie che ci raccontano delle disgrazie anche.
E che inzuppano il pane,
sì,
sugli aspetti,
esatto,
più truculenti e,
sì,
dolorosi e scandalosi
di queste vicende.
Io devo dire che ho visto solo il trailer, che è molto bello e mi ha colpito e mi ha fatto venire una gran voglia di vederlo per intero, ma ho trovato che sia anche un bellissimo film su Cagliari, perché la protagonista sotto traccia di questo, ma neanche tanto sotto traccia, perché quel luogo comune di cui parli nel titolo, forse è anche questa città,
esatto,
questa città come luogo di accoglienza, come luogo dove si può convivere in maniera serena e dove ciascuno può proiettare anche le sue aspettative. Non è detto che sia per forza una tappa di transito per i tanti migranti che arrivano dal Nord Africa, può anche essere un posto dove ricostruire una propria esistenza.
Anzi, in questo caso molti dei personaggi che chi verrà conoscerà al cinema sono dei personaggi che sono perfettamente integrati, delle persone che sono perfettamente integrate, hanno una bellissima vita, pur avendo tutti dei passati completamente diversi gli uni dagli altri, sono provenienze diverse, geografiche, ma anche storie molto diverse, a volte drammatiche, a volte meno. Noi non ci siamo soffermati sulla loro vita prima, ma appunto sulla loro vita adesso in questo luogo comune, hai detto bene,
che è la nostra città, ma è anche il luogo in cui incontrarsi,
sì,
e scambiarsi pezzi di vita. Sergio, ascoltiamo.
Io entrerei subito nel clima ascoltando prima un brano musicale che ci ha suggerito lo stesso Enrico, e che è un brano di Tony Allen, che è uno straordinario batterista africano, insomma compagno di Fela Kuti, inventore dell'afrobeat, qui in compagnia di Damon Albarn, che è uno degli artisti che Enrico predilige, quindi è un doppio favore che ti stiamo facendo ascoltare Tony Allen, che ci porta immediatamente con lo sguardo verso l'Africa, però un'Africa occidentalizzata, in qualche modo contaminata dal mondo nel quale viviamo. Go Back.
Oh,
La folla delle grandi occasioni al Social Club stasera, tavolini affollati per questa puntata che parla di cinema d'autore, ma anche perché subito dopo di noi e subito dopo l'approfondimento dedicato ai temi dell'urbanistica curato da Eileen Steingart, qui alle 8 ritorneranno i magnifici due del mare davanti, ovvero Fabio Carta e Bobo Murro, con un'altra puntata dedicata alle produzioni indipendenti con un live a sorpresa, insomma un'altra serata interessante.
E proprio col mare davanti termina il documentario di Enrico Spano che abbiamo ospite questo pomeriggio qui a Radio X. Stiamo parlando di Luogo Comune, la nostra città, ma anche una scuola. Sono questi centri, una volta si chiamavano scuole serali, adesso si chiamano centri per la formazione permanente degli adulti, questi orribili.
Funzione degli adulti,
sì. Questi orribili CPIA, ogni tanto poi gli cambiano l'acronimo. Insomma, la scuola serale, dove oggi più che mai ci sono adulti che appunto decidono di tornare a scuola.
E di imparare anche l'italiano.
E anche, soprattutto di imparare l'italiano. Dicevamo prima con Enrico che questo non è un documentario su gli immigrati che scappano dalle guerre o dalla fame, ma è un documentario che registra in qualche maniera come i cittadini della nostra città stanno cambiando, la composizione cambia di continuo, perché adesso insomma vado un po' a memoria, tu aiutami così, ti testimonio che l'ho visto con attenzione, sì. Il tuo documentario, perché dunque intanto abbiamo un ragazzo spagnolo, sudamericano, quindi costaricano, scusa. Una ragazza eritrea, una ragazza russa, un altro ragazzo che viene dall'Africa,
dal
Burkina Faso, poi c'è un italiano.
Sì, c'è un italiano, che è un cuoco e avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia, perché nella seconda parte della storia possiamo dirlo.
Sì, certo.
Diventerà
si mette
un luogo,
i fornelli.
No, tutti quanti si metteranno i fornelli, perché uno dei luoghi comuni di socializzazione delle persone diventerà proprio la cucina, dove tutti insieme cucineranno per una grande festa che poi hanno fatto. Quindi diventerà anche il mangiare un modo di...
un fattore comune.
Sì, 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 molto importante. Tra l'altro a questo proposito devo citare che il coautore di questa idea, che ha avuto l'idea con me, Andrea Favia, che ha fatto anche l'aiuto regia e che soprattutto è stato il grande maestro poi delle cerimonie nella parte filmata durante la preparazione dei pasti, perché è anche un ottimo cuoco.
E c'è anche una una cazzutissima insegnante, sì. Appunto che partecipa, si chiama, attivamente, sì. Che quella insomma che tiene un po' le redini del gruppo, insomma,
sì,
una
redini
donna...
peraltro che non sono facili, immagino, da tenere sempre in questo tipo di ambienti. Lei si chiama Alba De Murtas ed è una persona che colgo l'occasione per ringraziare ancora, perché è uno di quegli insegnanti che veramente ci fanno dire che poi come dire, vale la pena.
C'è speranza.
Sì, c'è speranza.
Senti, proviamo, insomma, intanto diciamo che stasera alle 21.30 il film viene presentato al Cinema Odissea qui a Cagliari, quindi chiunque può partecipare, chi ci
ingresso
sta ascoltando
libero sino all'esaurimento posti e speriamo che si esaurisca.
Insomma, posto ce n'è, quindi insomma appuntatevi questo appuntamento tra un paio d'ore. Allora, il racconto, appunto, ci sono questi ragazzi che si scontrano con il fatto che si devono conoscere, che ognuno ha le sue abitudini. Ecco, dimenticavo di citare il ragazzo marocchino, che pur essendo istruito fa un passo indietro perché ha bisogno di acquisire l'italiano, come la ragazza russa. C'è chi è venuto per amore, chi è venuto per studio, insomma, invece chi è venuto appunto qualcuno per necessità,
qualcun altro per necessità,
due ragazzi africani. Sono, i dialoghi sono tra proprio basati sui luoghi comuni,
perché
insomma
sul superamento del pregiudizio.
Ma noi abbiamo in realtà documentato in un anno scolastico, noi abbiamo fatto riprese dal gennaio di quest'anno sino a maggio, quindi li abbiamo seguiti in gran parte dell'anno scolastico e grazie appunto al CPIA che ci ha concesso appunto delle ore dentro la scuola Manno con questo gruppo di ragazzi. Si è creato un gruppo che discuteva, noi semplicemente registravamo quello che succedeva e lanciavamo magari assieme all'insegnante un argomento. Tra l'altro era un bel esercizio per loro, perché alcuni di loro hanno difficoltà ancora con l'italiano e parrebbe che gli è servito quasi di più, mi dicevano gli insegnanti, che le lezioni, diciamo, one way. Quindi il dialogo tra di loro li ha anche spinti magari a sciogliersi un po' sulla lingua.
Senti, raccontaci qualcosa, insomma, perché immagino che non sia neanche stato facile comunque, cioè, accendere, perché uno pensa, ci mettiamo lì, accendiamo le camere, registriamo quello che i ragazzi dicono e poi tiriamo fuori qualcosa. Non è così, perché in qualche maniera, voglio dire, il dibattito va animato, i problemi vanno posti in una certa maniera.
E molto spesso prende anche delle, come dire, delle vie impresentabili o del dibattito, perché può o degenerare oppure diventa poco interessante, quindi bisogna avere pazienza.
Ecco, per esempio un argomento, che tu ti aspettavi, che magari ci sarebbe stata qualche difficoltà e invece poi sorprendentemente è andata liscia, anzi.
Ma guarda, allora ti devo dire, un argomento che mi ha inizialmente preoccupato era quando si è parlato di famiglia e di figli, perché mi sono reso conto subito dai primi incontri, allora la dico tutta, mi è stata, quando io mi sono presentato la prima volta tutto il gruppo insieme, prima poi vi racconterò che avevo fatto delle, diciamo, dei dialoghi con loro in privato,
dei casting,
chiamiamoli dei casting. Comunque, quando mi sono presentato a tutto il gruppo e ho detto dalla prossima volta si comincia a filmare, uno dei ragazzi la prima cosa che mi ha chiesto è stato: ma tu sei sposato, hai figli? Io ho detto di no. E devo dire che ci è rimasto malissimo, mi ha detto, vabbè, tanto...
No, non ci parlo più con te.
No, non era...
un mezzo uomini, come dire.
Sì. E quindi da lì è nata poi, perché ho voluto riprendere questo argomento, una discussione sui figli, per cui c'erano posizioni diversissime.
Che nel film c'è, no?
Sì. Posizioni diversissime, ma quello che viene fuori, curiosamente, è che poi, al di là delle prime battute... In realtà quello che succede per esempio in Africa, dove i figli sono una risorsa importantissima, parlo del Burkina Faso, è semplicemente quello che succedeva da noi 100 anni fa, cioè i figli diventavano anche una risorsa, ma non per questo era un...
Perché i figli poi sono quelli che devono badare ai nonni e ai bisnonni,
in posti dove magari non c'è
nessun tipo di dare assistenza.
Ecco, questo.
Ragazzi, ascoltiamo un minuto del trailer giusto per sentire le voci di qualcuno di questi protagonisti del film di Enrico.
Vicino a casa mia c'era questa famiglia di italiani, viveva bene, c'è una casa molto grande. Ha detto a me, questa Italia voglio andare a vedere com'è.
Quando sono arrivata in Italia ho visto la frutta di tutti i tipi come niente. Caspita, qui si vive bene, allora qui si mangia proprio bene.
La mia città è Kazan. Qua a Cagliari da 8 anni. prima anche non sapeva dell'esistenza di Cagliari.
Ogni italiano che conosco mi chiede la stessa cosa, che perché sono arrivato a Cagliari, sì, vivo in Costa Rica, che Costa Rica è bellissimo. Sono qua in Italia perché ho conosciuto una ragazza italiana e per quello che sono qui a Cagliari, per amore.
Bellissima una delle ragazze che dice ma qui ci sono tanti tipi di frutta, questi sono veramente vivono
si in mangia un mondo benissimo.
No, questo per ricordare insomma a volte da dove arrivano queste persone, soltanto vedere un banco di frutta con qualche varietà desta meraviglia, no? Dovrebbe farci
fa allegria,
ma dovrebbe farci riflettere insomma, perché spesso appunto comunque anche se non si tratta di persone come dicevamo prima che sono arrivate qui per questioni estremamente drammatiche, però sono persone che vengono da paesi dove insomma poi i disagi si sentono forte.
Poi per contro vi voglio dire che ci sono anche delle persone che quando sono arrivate qua si sono trovate spaesate perché hanno trovato un'isola e una città piccola. Per esempio la ragazza russa comunque
viene da Mosca.
Ha lavorato a Mosca in una grossa società ed è qui per amore. Si è trovata all'inizio molto spaesata perché ha trovato un posto piccolo li vedremo nel film, ma tutti hanno delle reazioni differenti anche alla città, ecco.
Io sono molto curioso di chiedere a Enrico particolari sulla lavorazione di questo film. Per esempio ho capito che da un punto di vista diciamo di sceneggiatura, di impostazione al tavolino diciamo del lavoro, sei partito con l'idea di riprendere molte cose e di lavorare poi dopo al montaggio, a tagliare le parti più interessanti. Però voglio entrare ancora di più nello specifico di questi temi e lo vorrei fare dopo che ascoltiamo un altro brano di musica, ancora Afrobeat, questa volta è lui, è proprio Fela Kuti. We'll be right back. 18.55 all'orologio di Radio X, oggi è lunedì 28 novembre, un'amica entrando nello studio, perché qua c'è, non c'è la porta, si entra spostando una tenda,
si entra e si esce,
e ha detto dov'è Abate, perché ha rivisto un flash di Radio Flash.
Abate, no, lo troviamo più tardi al cinema Odissea a partire dalle 21.30, insomma poi con Francesco avete fatto un sacco di cose in questi anni insieme, quindi giustamente stasera Francesco presenta al cinema Odissea.
Guarda un altro reduce che varca adesso il cancello, il cancello dell'ex ma Gianluca Floris, eccolo qua.
Sta arrivando.
Noto Ciccio.
Allora, ha detto che sarebbe arrivato, ma io non ci avevo creduto. Invece vedi, oggi per
nominare
per
anche
Enrico
lui.
Spano è venuto.
È un po' come la festa dei 50 anni di Enrico Spano.
Sì.
Allora Enrico, stavamo entrando nel tema del lavoro al tavolino, di come si imposta un lavoro come questo. Va da sé che la tecnica è molto diversa da quella del reportage giornalistico, cioè non si fanno imboscate ai testimoni per estorcergli frasi più o meno ad effetto, ma qua è fondamentale, come tu ci spiegavi, entrare in un rapporto di fiducia, di confidenza, di quasi amicizia con queste persone, quindi avrei fatto un sacco di lavoro preliminare.
Sì, c'è stato un lavoro di qualche mese da solo con i ragazzi senza telecamere e anche presi singolarmente, nel senso che appunto avevamo bisogno di prendere le misure l'uno dell'altro, diciamo, io avevo bisogno di capire se erano anche cinicamente delle persone interessanti dal punto di vista narrativo, ma soprattutto loro avevano bisogno di capire giustamente chi ero io.
E quindi di acquisire fiducia, insomma,
acquisire fiducia
nei loro confronti.
E a questo proposito, se posso, volevo anche dire, c'è anche stato un lavoro di studio preliminare, proprio di studio della geografia da parte mia, perché a volte è facile parlare, ma io non sapevo niente, per esempio, del Burkina Faso. Quindi
esattamente dov'è il Burkina Faso? Perché l'Africa è grande.
Esatto, è stata un'occasione per capire proprio anche geograficamente
e anche
politicamente.
Del Costa Rica,
eccetera,
sappiamo
eccetera.
Che ci sono un sacco di italiani, qualche sardo lì sulla costa.
Però nessuno è mai andato a vedere. Poi, per fortuna adesso anche con internet
si fa in fretta.
Facile viaggiare.
Senti Enrico, allora questo film ha
documentario.
Questo documentario, diciamo all'italiana, non all'anglosassone dove tutto è un film. C'è un altro protagonista silenzioso, anzi non è nemmeno silenzioso perché le immagini sono molto eloquenti, che è Cagliari, che è la nostra città, che tu giustamente ogni tanto metti in evidenza negli intervalli, diciamo, usi per cucire la storia. Viene fuori, devo dire, una città che non è la città della... Il mare, per esempio, si vede solo alla fine, no? E invece si vede il centro storico, ma quel centro storico che noi oggi conosciamo vivo, insomma, bello, però anche la strada, non so, il CEP con i suoi palazzoni, insomma, Cagliari così com'è.
Monreale, delle cose che magari nella vita di tutti i giorni noi, come dire, tendiamo a ignorare.
E neanche nell'oleografia documentaristica, diciamo, solita.
Mentre invece devo dire, hanno un loro valore estetico.
E sono luoghi della città, sono
ripresi in una certa
città,
maniera. Sì, sono molto importanti. Poi abbiamo usato una serie di tecniche miste, ma una fra tutti quella del traveling, quindi abbiamo utilizzato una sorta di steadicam per seguire i personaggi, proprio per dare questa sensazione che il personaggio si muove dentro la città, eccetera, e farlo immergere ancora di più.
Insomma, questi ragazzi si conoscono, insomma, scambiano idee, conoscenze, anche i loro luoghi comuni, no?
Sì, sì.
Parlano di religione, ovviamente, ci sono diversi musulmani, molto interessante il discorso sulle moschee, no?
Sì, sì.
Sulla presenza
anche
o meno di...
spero.
È anche divertente, ci sono molti tratti divertenti. La cosa che mi ha colpito, per esempio, è che soprattutto i maschietti, che vengono da realtà dove ovviamente chi deve fare il maschio di casa fa il maschio di casa, appunto, e basta, però poi siccome tutti vanno a questo appuntamento conviviale dove ognuno cucina qualcosa di buono del suo paese, poi alla fine praticamente tutti si mettono a cucinare. E mi sono domandato se poi le cose fossero davvero buone come quelle di mamma.
Allora, devo dire che erano quasi tutte buonissime. C'era qualcuno un po' meno per il mio gusto personale, ma certamente non lo dirò. Però erano quasi tutti piatti veramente ottimi, veramente. E devo dire che poi per tutti i personaggi, per tutti i ragazzi che hanno lavorato nel documentario come interpreti, è stata veramente una festa, cioè è stato un momento molto bello. E voglio dire anche che comunque vada questo film, io sono contentissimo, perché quella giornata è stata, la giornata finale è stata strepitosa sotto tutti i punti di vista, è stata una vera festa. Vedere le persone contente era come dire, dire ok,
quindi
avevamo ragione.
Quindi tu sei soddisfatto, perché sì, tu sì. Mi dicevi l'altro giorno, ci siamo fatti una lunga chiacchierata, io ho fatto questo film per spezzare con la routine, perché volevo fare una cosa, appunto, sì. Io sono il committente di me stesso,
sì,
cioè,
sì,
quindi
sì.
Tu sei contento, sì, io devo dire sì. Che il film scorre in maniera veloce, passa via poco più di un'ora, insomma, anche perché
non
appunto...
è tanto corto, quindi
no.
È un corto che si è allungato,
no,
insomma,
sì,
strada
sì.
Facendo,
però ripeto... durava anche di più poi.
Enrico, mi viene da chiederti, questo film che è una risorsa per la città, io penso, per la città, per tutti noi, per la società cagliaritana allargata, sarebbe bello che lo vedesse tantissima gente. Oggi qualche centinaio potrà entrare a vederlo all'Odissea. Hai un progetto, hai un'idea di come questo film potrebbe essere messo a patrimonio comune di questa città o comunque del nostro paese? No, non ti sei fatto un'idea?
No, scherzo. Non so, sono ancora abbastanza alla ricerca di una via per questo piccolo figliuolo, diciamo.
In genere si porta un po' in giro per festival e concorsi.
Esatto, probabilmente la prima cosa che succederà è che lo iscriveremo a un po' di concorsi, vediamo cosa succede.
E magari troverà un passaggio televisivo,
sì, ecco,
giusto, adatto. Insomma.
A me non dispiacerebbe, perché trovo che ancora il passaggio televisivo su certi canali sia un bel veicolo.
Sia necessario. Io credo che sarebbe anche bello fargli fare una bella tournée dentro le scuole.
Questi
sono ragazzi già grandi,
sì.
Però insomma si parla di temi che insomma sono importanti per i ragazzi che invece a scuola, nella scuola del mattino, stanno ancora nella scuola del mattino. Ci sono, diciamo anche da chi è composta, chi ha lavorato alla troupe, qui ci portano l'acqua, grazie.
Credits, adesso, il momento dei credits. Adesso, non dimenticarne, sì, uno, si fanno figuracce il giorno dell'inaugurazione, ma te la sarai preparata, sì, c'è la Moleschina non tradisce,
sì,
dai.
Anche perché non li conosco bene, no, in realtà sono tutte persone con cui lavoro.
Sono tutti amici, no?
Sì, sono tutti amici.
Amici e parenti.
È
anche
il classico prodotto, sì, fatto in casa, diciamo. Per cui appunto Andrea Favia l'abbiamo nominato prima, che è coautore, diciamo, dell'idea e poi gran maestro di cucina e aiuto regista. E poi, siccome siamo in famiglia, ha fatto anche gran parte delle prese audio
in presa diretta.
Poi abbiamo Luca Sgualdini, amico di vecchissima data e dei tempi di Radio Flash, anche lui alla camera, alla fotografia, e insieme a lui Alfonso Zanetta e Andrea Seno. Poi abbiamo un momento, nel momento della cucina ha collaborato Pietro Reis, che è uno scenografo ormai che si sta fermando.
Bravissimo Pietro.
Bravissimo.
E qui mi hanno ospitato in un posto, sì, bellissimo, sì, nella clubhouse,
sì, sì, sì,
della società di
Francesco
di rugby.
Di rugby, dello Union Rugby di Cagliari. Sono stati...
Quello è un vero social club,
sì,
vedi?
Sì.
Ma hanno una cucina stupenda.
No, lo so, sono stato ospite loro. Hanno proprio dove c'è il campo di rugby di Monserrato. Sì. C'è un edificio un po' così sgarruppato, però dentro accoglientissimo,
esatto.
Fatto con due cose, ma bellissimo, poi con un grande camino, insomma, con una griglia, insomma, veramente un posto bellissimo per fare delle cene tra amici, e voi sì. L'avete appunto celebrato per quello che è.
Sì, 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 infatti è stato, tra l'altro hanno collaborato e è mangiato, diciamo, anche i ragazzi, oltre a tutti i parenti e amici dei ragazzi, anche i ragazzi appunto
del
che hanno mangiato tantissimo, chiaramente.
E poi ti stai dimenticando qualcun altro?
No,
te lo dico io, ti stai dimenticando il maestro Stefano Guzzetti, che ti ha fatto le musiche.
No,
lo volevo dire
prima. Stefano Guzzetti ha curato tutte le musiche, anche lì è stata un bellissimo incontro, anche se ci conoscevamo già, ma musicalmente intendo, perché racconto una piccola cosa velocissima. Sì. Io quando si monta, chiaramente si comincia con delle musiche, diciamo, provvisorie, E allora io avevo messo tutte le musiche che avevano un po' uno sfondo etnico, anche afrobeat, eccetera. Poi sono andato da Stefano e gli ho detto: guarda, dimenticati, la senti queste? Dimenticate, perché so che assolutamente lui avrebbe fatto una cosa completamente diversa. E mi sono fidato al primo colpo, e al primo colpo
è fatto bene, sì, perché insomma poi Stefano è un grande professionista, sì. E la musica del documentario è proprio bella.
Sì, si lavora benissimo con lui, devo dire.
Allora ripetiamo l'appuntamento tra due ore, sono le 7:05 adesso all'orologio di Radio X al Cinema Odissea, sì. E prossimamente vi terremo informati quando questo film sarà visionabile in giro in città. Io ringrazio Enrico per essere venuto qui stasera a raccontarcelo in super anteprima.
Grazie a voi, e mi avete fatto tornare la voglia di fare,
radio.
Ah, questo era importante.
Questo era il vero fine, diciamo, della cosa.
Era da giorni che mi diceva: ma io non ce la fa, ma io sono arrugginito.
E non gli ho ancora fatto vedere nello scantinato dove custodiamo sotto un plaid il mitico mixer power di Radio Flash. Sì. Capito? Che quando lo vede, secondo me, si mette a piangere. Allora, noi oggi non abbiamo Eileen Steingart perché è impegnata per questioni familiari altrove. Anzi, facciamo gli auguri anche a Giuseppe, suo marito, che oggi compie gli anni, e giustamente Eileen si godrà una cena col marito. Noi vi facciamo riascoltare però una puntata che è la prima che abbiamo fatto con Eileen quest'anno dall'Exma, che manca a farla apposta. È una bellissima passeggiata d'architettura, questo ciclo di passeggiate che stiamo facendo in giro per la città, raccontando i luoghi, i palazzi, gli stili, le cose curiose dell'architettura cagliaritana, un po' secondo la linea che dicevi tu prima, di quei palazzi che guardiamo tutti i giorni e non sappiamo che cosa siano, ma in realtà hanno una loro importanza. E allora Eileen l'ha fatto in onore proprio del Social Club nel quartiere che circonda l'Exma. Quindi vi riascolterete questa puntata. Io ringrazio Andrea Prost per la compagnia.
Ringrazio te, ringrazio anch'io Enrico. Grazie, è stata una bella ripatriata. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre a partire dalle 18:30 circa. Grazie.
Va bene.
Ciao.
Ciao, buon divertimento.
Ciao a tutti.